Wiki Radio. Martin O'Kane raccontato da Riccardo Michelucci.
È il 25 febbraio 1949 quando il quotidiano di Dublino, Irish Press, inizia a pubblicare a puntate un romanzo sperimentale in gaelico-irlandese dal titolo Cré na Chille, la cui traduzione letterale è L'argilla del Camposanto. L'autore, molto noto nell'Irlanda della prima metà del Novecento, si chiama Martin O'Kane. È un prolifico scrittore di racconti originario del Connemara, con un passato politico burrascoso e deciso a scrivere in irlandese e non in inglese tutte le sue opere. La pubblicazione del romanzo a puntate prosegue ininterrottamente ogni settimana fino al mese di settembre di quello stesso anno, del 1949, e riscontra un crescente interesse da parte dei lettori. Nell'autunno di quello stesso anno il romanzo viene poi pubblicato integralmente da un piccolo editore di Dublino specializzato in opere in lingua irlandese. Diviene in breve tempo un caso letterario nelle aree occidentali dell'isola, dove storicamente si concentra il maggior numero di persone che conoscono l'antico idioma dell'Irlanda. La trama di Cré na Chille si svolge interamente sottoterra, in un cimitero di campagna del Connemara sulla costa ovest dell'isola durante la Seconda Guerra Mondiale. I personaggi che prendono forma nel libro sono tutti morti e sepolti, imprigionati nelle loro bare. Non sono però spiriti, ma esseri umani privati di qualsiasi libertà corporea o incorporea, con la sola eccezione della voce. Sono un gruppo di cadaveri chiacchieroni, pettegoli, maligni e vendicativi che danno vita a una singolare sinfonia di voci e mantengono quindi anche da morti i difetti che avevano da vivi, schiudendo un mondo rurale fatto di storielle di paese, di inimicizie, di piccole faide familiari. Sono animati dai più comuni vizi degli esseri umani, come la gelosia e il rancore. Indugiano nelle lamentele, nei ricordi personali, oppure tendono alla presa di giro, se non agli insulti veri e propri. Alcuni si lanciano persino in discussioni di politica e in proclami. Il loro, insomma, è un turbinio di voci che si accavallano nel piccolo cimitero a pochi passi dall'oceano. Voci che si sovrastano, che pregano e bestemmiano, che lodano e lanciano improperi. I loro monologhi si trasformano ben presto in dialoghi. Non a caso il libro fu ben presto portato anche sull'etere, diventando una trasmissione radiofonica di successo. Ma la grande abilità di O'Kane era stata quella di comporre una narrazione apparentemente frammentata e scollegata, mantenendo però al tempo stesso un filo conduttore ben preciso. Il libro comincia con la sepoltura del suo personaggio centrale più rappresentativo, Katrina Fedin, una donna di 71 anni, dal carattere infernale che ha portato fino dentro la tomba l'astio per la nuora e la consuocera e che se la prende continuamente con sua sorella Nell, che ancora non l'ha raggiunta nell'aldilà ed è colpevole di aver sposato un uomo amato da entrambe. L'inizio del romanzo vede Katrina scagliarsi eloquentemente contro la taccagneria dei vivi, nel timore di non essere stata sepolta nella parte più importante del cimitero.
Che uen! Cosa hai tu? Ti non eri certo se ciò che si è mossa male? Mi si è morta francese.
Chissà se mi hanno sotterrata nel lotto da una sterlina o in quello da 15 scellini. O il diavolo li avrà convinti a buttarmi nel lotto da mezza guinea, dopo tutte le mie raccomandazioni. La mattina che sono morta, ho chiamato Porek su dalla cucina. Porek, figlio mio, ti scongiuro, gli ho detto, seppelliscimi nel lotto da una sterlina. Da una sterlina, chiaro? Alcuni dei nostri sono finiti in quello da mezza guinea, però. Gliel'avevo detto, vai da Teg e prendi la bara migliore che ha. Questa in ogni caso è una bella cassa di quercia. Lo scapolare me l'hanno messo e il sudario pure. Li avevo già preparati. ma c'è una macchia sul sudario. Sembra fuliggine. No, è una ditata. La moglie di mio figlio, ci giurerei. La solita sciattuna. Nel se ne sarà accorta? Lei c'era di sicuro. Se era per me, la facevo girare alla larga.
Katrina è forse il personaggio centrale di un caleidoscopio di figure del tutto prive di slanci filosofici o spirituali, ma in realtà è il parlato il protagonista principale di questa favola dall'umorismo nero, che sarebbe diventata un libro di culto per generazioni di studiosi che non esitarono a definirlo un capolavoro assoluto paragonabile alle opere di Joyce e Beckett. Un classico la cui forma sperimentale è stata incensata per decenni dal mondo accademico e dai più influenti scrittori irlandesi contemporanei. I 10 capitoli del libro sono aperti da altrettanti interludi che tornano ciclicamente riproponendo l'unica voce diversa da quella dei protagonisti. È la voce della tromba del cimitero che risuona 10 volte raccordando il caos delle anime litigiose.
Sono la tromba del cimitero. Che risuoni la mia voce. Deve risuonare. Perché io sono tutte le voci che erano, sono e saranno. La prima voce nell'universo senza forma. L'ultima che si leverà tra la polvere del giudizio universale. La voce ovattata del primo embrione del primo utero. Quando il grano dorato è stipato nel
granaio. Crenachin è innanzitutto un'opera modernista che rompe con le convinzioni della voce narrante unica e dà spazio a una coralità di voci diverse che delineano una trama, anzi più trame, senza alcuna narrazione. Più che un romanzo è un canovaccio teatrale, un format radiofonico, un flusso di pensieri e parole che forse sarebbe meglio reso sotto forma di spartito musicale dove i suoni dei singoli strumenti si sovrappongono un po' come le voci dei cadaveri. Ma soprattutto il capolavoro indiscusso di Martin O'Kane fa parte di quella tradizione orale tipica dell'Irlanda anticolonialista che ha tramandato nei secoli il senso di comunità del popolo irlandese. La scrittura di O'Kane rivela un profondo interesse per le tematiche sociali e politiche del suo paese e cerca di riproporre anche in un piccolo cimitero di campagna lo stesso ordine democratico di cui non era possibile disporre in vita.
Anche noi, i morti da mezza Guinea, abbiamo un candidato per queste elezioni. Come gli altri due gruppi, i morti da una sterlina e quelli da 15 scellini. Non abbiamo niente da offrire ai compagni defunti, ma prendiamo parte alle elezioni del cimitero perché noi, il partito dei mezza Guinea, seguiamo una linea politica. Se l'elezione porta benefici alla comunità sulla terra, deve portarli anche qui sotto. Le elezioni sono l'essenza della democrazia. Noi del Camposanto siamo i veri democratici. I morti da una sterlina sono il partito dell'aristocrazia, dei conservatori, dei gran signori, dei reazionari, della moderazione e del controllo. I morti da 15 scellini sono il partito del commercio, dei poeti e degli artisti, della borghesia e della classe media, della proprietà e della ricchezza. Ma noi, compagni defunti, siamo il partito della classe lavoratrice, del proletariato, dei contadini che non possiedono nulla, privi di libertà, legati a vincoli e costretti ad abitare in case con i tetti di paglia. Il partito dei diseredati, taglialegna e acquaioli. È nostro compito lottare con coraggio e senza paura per i nostri diritti, come facevano gli uomini di una volta.
Martin O'Kane. In a scholar, in a chinere.
Conoscevo le questioni sociali, conoscevo James Connolly e tutte le opere che aveva scritto. Ho letto Karl Marx, Engels e altri socialisti del XIX secolo. Ho visto la povertà del paese dove sono nato e cresciuto. Avevo una grande empatia con quella gente.
Shemalek
Nato nel 1904 in un piccolo villaggio del Connemara all'estrema periferia occidentale dell'Irlanda, Martin O'Kane è considerato una figura leggendaria tra gli scrittori irlandesi del Novecento. Fu un grande letterato, ma anche un uomo dalle profonde convinzioni politiche, che si batté tutta la vita per la salvaguardia e l'emancipazione della sua lingua e della sua gente, i poveri delle campagne. Nelle sue opere emergono infatti con forza le questioni che interessano un'Irlanda rurale, povera, analfabetizzata e colonizzata. L'uso dell'irlandese per O'Kane non fu soltanto un estremo atto di ribellione linguistica, ma fu anche una risposta politica alla visione sognante, edulcorata e pastorale propugnata dai governi irlandesi dell'epoca, dominati dalla figura di Éamon de Valera. In gioventù O'Kane aveva lavorato a lungo come insegnante prima di essere allontanato dalla scuola per le sue idee apertamente repubblicane, per le sue simpatie nei confronti dell'IRA, l'esercito clandestino che si batteva per l'indipendenza dell'Irlanda. Durante la Seconda Guerra Mondiale, O'Kane fu internato per più di 4 anni, dal 1939 al 1944, nel campo di prigionia di Curragh, il luogo dove il governo di Dublino rinchiuse centinaia di attivisti repubblicani per preservare la neutralità dell'Irlanda durante il Secondo Conflitto Mondiale. Il lungo periodo di isolamento e quella che lui stesso definì la Siberia irlandese favorì la sua formazione di scrittore e consolidò il suo impegno a difesa dell'antico idioma. «Se perderemo la lingua irlandese», dichiarò in una intervista rilasciata poco prima di morire, «perderemo la nostra letteratura nativa e saremo un popolo finito». Quando scrive Crenachille, O'Kane ha alle spalle raccolte di racconti, pamphlet politici, traduzioni e un'intensa attività politica come sostenitore della indipendenza dell'Irlanda. Ma soprattutto è forte di una cultura immensa e profondamente radicata nella provincia irlandese. Come molti altri scrittori bilingui o multilingui, anche lui si trovò a un certo punto della sua vita di fronte alla scelta dell'idioma da utilizzare, optando orgogliosamente per il gaelico irlandese, pur consapevole della marginalità alla quale si stava condannando e della inevitabile scotto da pagare in termini di mancata diffusione della sua opera. Spiegò che la sua lingua nativa, patrimonio dei suoi antenati, gli avrebbe offerto una ricchezza lessicale superiore all'inglese, gli avrebbe anche consentito di continuare la tradizione della più antica letteratura vernacolare dell'Europa occidentale, risalente al VI secolo. Queste e tutte le altre sue opere derivano però parte del proprio significato proprio dal fatto di non essere state scritte in inglese. Di Crenach Hill, il suo capolavoro indiscusso, esiste dal 2017 anche una traduzione italiana pubblicata dall'editore Lindau di Torino con il titolo Parole nella polvere.
Martin O'Kane.
Noi siamo diventati una piccola Inghilterra. Per noi non ha alcun significato essere uno Stato indipendente. Staremmo meglio al di fuori di questi grossi Stati e vivremmo meglio lontani dall'economia di questi grossi Stati. Avrebbe più senso cercare di vivere in modo indipendente. Penso che le sole ragioni per cui dovremmo davvero essere indipendenti è che abbiamo una nostra propria tradizione e cultura. Se perdiamo la lingua irlandese, perdiamo la nostra letteratura. E resterà solo la letteratura inglese o americana e saremo finiti come popolo. La concezione del mondo che ogni generazione di irlandesi ha avuto finirà.
Il declino della lingua irlandese era iniziato nel XVII secolo e aveva subito il colpo di grazia con le carestie dell'Ottocento e la conseguente massiccia emigrazione verso il Nuovo Mondo. I colonizzatori inglesi si erano impegnati a fondo per cancellare l'antico idioma dall'isola e rimuovere quindi il senso di identità del popolo irlandese. Nel 1831 gli inglesi introdussero le scuole nazionali che videro definitivamente bandito l'insegnamento dell'irlandese dai programmi scolastici. L'antico idioma d'Irlanda, che era rimasto la lingua parlata dalla grande maggioranza della popolazione fino al XIX secolo, fu quindi gradualmente soppiantato dall'inglese. Nel 1922, quando gran parte dell'isola conquistò l'indipendenza, soltanto un irlandese su 10 parlava correntemente il gaelico. Il revival della lingua indigena e della sua antichissima tradizione letteraria sarebbero diventati anche un elemento chiave del movimento indipendentista. Quando Kane scrive Parole nella polvere, il sogno della rinascita di una Irish speaking Ireland, cioè di una Irlanda dove si parla ancora la lingua irlandese, è ancora vivo, almeno all'interno degli ambienti nazionalisti. E può trarre in inganno il fatto che la Costituzione irlandese del 1937 stabilisca che il gaelico è la lingua ufficiale della nazione e ne renda obbligatorio dunque l'insegnamento nelle scuole, perché al tempo stesso il governo ridimensiona la sua politica linguistica e considera gli scrittori più politici dell'epoca, come O'Kane, un pericolo e una minaccia per la neutralità di Dublino durante la Seconda Guerra Mondiale. D'altra parte, le aree in cui era ancora correntemente in uso l'idioma irlandese, ovvero la cosiddetta Gaeltacht, andava restringendosi sempre più e durante la prima metà del XX secolo avrebbe continuato a ridursi inesorabilmente. Nel 1949, proprio mentre si susseguono le uscite del romanzo appuntate sulle pagine del quotidiano Irish Press, il Parlamento irlandese promulga il Republic of Ireland Act, la legge con la quale veniva dichiarata ufficialmente la nascita della Repubblica Irlandese, dando da quel momento in poi al Presidente della Repubblica le prerogative che in precedenza spettavano al Re. La definitiva uscita dell'Irlanda dal Commonwealth britannico sarebbe stata la logica conseguenza dello strappo con l'Inghilterra iniziato molti anni prima con le guerre di indipendenza.
Dublino, nata la nuova Repubblica d'Irlanda e il suo presidente O'Kelly, tra un'entusiastica folla, passa in rassegna le truppe nazionali. 408 anni sono trascorsi da quando Enrico VIII cinse la corona di quest'Irlanda che per la sua indipendenza ha lungamente lottato. Ecco i veterani della settimana di Pasqua 1916, che fu la seconda grande tappa. La prima era stata la rivolta dei Feniani nel 68. Poi venne il Trattato del 21. Dublino fu sede di un suo parlamento e di un suo governo. La bandiera del più giovane Stato d'Europa si innalza sul palazzo delle quattro corti di giustizia. Tricolore accanto alla colonna di Nelson, simbolo della leale amicizia tra la nuova Irlanda e la vecchia Inghilterra.
Può apparire paradossale, ma fino a non molto tempo fa, il romanzo che è unanimemente considerato il capolavoro indiscusso della moderna prosa in lingua irlandese è rimasto a lungo inaccessibile al grande pubblico anche in Irlanda, per un motivo semplice: finché l'autore era in vita, e anche molto tempo dopo, non fu mai tradotto in inglese. Ci sono voluti infatti ben 66 anni dalla sua uscita nel 1949 perché la prima traduzione inglese di Crenach Hill vedesse finalmente la luce. Un ritardo che appare quasi incomprensibile, che qualcuno ha provato a giustificare sostenendo che fosse stato lo stesso Kane a vietarne la trasposizione. Il contratto originario di cessione dei diritti non prevedeva tuttavia alcuna clausola del genere, indicava anzi un compenso per lo scrittore nel caso in cui l'opera fosse stata pubblicata in altre lingue. Ma il timore reverenziale suscitato da quel libro, scritto in una variante dialettale dell'irlandese del Connemara, ricco di espressioni rare e insolite, varietà lessicali e neologismi coniati dall'autore, spesso difficili da decifrare anche per i lettori irlandesi più esperti, era cresciuto col tempo, convincendo gli accademici che fosse impossibile rendere appieno l'universo semantico del romanzo. Dopo la morte di O'Kane nel 1970 furono poi i suoi eredi a bloccare a lungo la traduzione in inglese del romanzo, temendo che questa avrebbe rischiato di soppiantare l'originale, visto che chi conosce il gaelico di solito legge l'inglese con più facilità. Ma anche quando questo divieto è venuto meno, nessuno sembrava all'altezza o pareva volersi cimentare con un'opera ad alto rischio di insuccesso, che secondo il grande poeta irlandese Thomas Kinsella avrebbe richiesto anni e anni di lavoro. Qualcosa si è infine sbloccato con l'inizio del nuovo millennio, quando Michael Cronin, uno dei più importanti accademici nel campo della letteratura irlandese, affermò in un articolo uscito nel 2001 sulle colonne dell'Irish Times che i tempi erano finalmente maturi per lavorare a una trasposizione del romanzo di O'Kane. Curiosamente, nel frattempo erano però già uscite le traduzioni danesi e norvegesi. Nel 2015, infine, sono comparse ben due traduzioni inglesi con titoli diversi, a distanza di pochi mesi una dall'altra. Una firmata dal grande scrittore e drammaturgo Alan Titley, intitolata The Dirty Dust, l'altra tradotta da Tim Robinson e Liam McConcomer col titolo Graveyard Clay. A curare la pubblicazione di entrambi non è stata una casa editrice irlandese o britannica, bensì un editore accademico statunitense, la Yale University Press. A riprova del fatto che spesso la letteratura irlandese supera gli angusti confini dell'isola e prende forma oltreoceano, complice anche la presenza della numerosa e influente comunità degli irlandesi d'America. Due traduzioni che sono assai diverse tra loro. Secondo la critica irlandese, quella di Titley ha colto l'umorismo e l'energia di O'Kane, ma è assai creativa e rappresenta dunque più un adattamento che una vera e propria traduzione. La seconda, quella di Robinson e McConcomer, è apparsa invece più fedele all'originale e, al contrario di quella di Titley, anglicizza i nomi di persona ma non i toponimi. In ogni caso, pur con 66 anni di ritardo, l'opera ha trovato finalmente una seconda vita che l'ha resa accessibile a un vasto pubblico, promuovendone dunque una ulteriore diffusione, come dimostra anche l'edizione italiana uscita nel 2017, basata proprio sulla seconda trasposizione inglese. Nonostante il doppio passaggio traduttivo, anche i lettori italiani hanno dunque finalmente la possibilità di conoscere questo romanzo pietra miliare della letteratura irlandese del Novecento.
Guarda che te la sei cercata. Se non ti accoltellavo io, lo faceva qualcun altro. Credimi, un folle vale l'altro. Se dovevano accoltellarti, meglio che l'abbia fatto un vicino e non uno straniero. Lo straniero l'avrebbero sepolto lontano, magari sulle dolci colline di East Galway, o lassù a Dublino, o persino al nord. E allora cosa avresti fatto? Guarda che soddisfazione potertela prendere con me qua giù. E anche se lo straniero lo seppellivano accanto a te, era comunque peggio. Perché non avresti saputo cosa rinfacciargli, non conoscendo la sua famiglia da 7 generazioni. Un po' di buon senso, brav'uomo. Se non altro, ti ho pugnalato in modo onesto.
Achille o Parola nella polvere nella sua versione italiana è un romanzo cupo ed esilarante al tempo stesso, è il ritratto a più voci di una comunità tradizionale che cerca di sopravvivere in una condizione di estrema povertà, che sta incontrando la modernità attraverso la lingua inglese e vede apparire per la prima volta le automobili, i locali notturni, i cinema. Martin O'Kane era pienamente consapevole che al momento della stesura del romanzo il mondo da lui descritto era già anacronistico e la lingua dei personaggi andava via via scomparendo. Ma attraverso l'affastellarsi di tante voci diverse è riuscito a trasmettere l'anima profonda dell'Irlanda rurale del Novecento e scrivendo un'opera modernista ed erudita, radicata nel vissuto di una comunità contadina e periferica, ha compiuto anche un gesto profondamente politico. Una delle trovate più riuscite del libro è infatti il contrasto tra la straordinaria varietà linguistica, la ricchezza del linguaggio e l'ambientazione chiusa, provinciale, claustrofobica, che vede i personaggi confinati nelle loro bare ma ancora prigionieri delle preoccupazioni e della meschinità del mondo ristretto in cui sono vissuti. Quello che viene descritto è dunque un al di là senza pace, dove i cadaveri sono privi di una prospettiva metafisica o pacifica. E O'Kane, da buon socialista ateo qual era, scelse di fatto di rappresentare molto laicamente il nulla, ma dando voce ai morti è riuscito a ridare nuova linfa vitale alla sua lingua in una sorta di celebrazione satirica della morte e della vita di un linguaggio, nell'estrema rivincita di un antico idioma che si voleva scomparso per sempre.
Il 25 febbraio 1949, a Dublino, il quotidiano Irish Press inizia a pubblicare a puntate il romanzo Parole nella polvere di Martin O'Kane. Riccardo Michelucci l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Testi letti da Claudio De Pasqualis e Orsetta De Rossi. Per riascoltare e scaricare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.